Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Una campagna diffamatoria orchestrata da Hamas in Israele. Il governo Netanyahu continua a respingere il rapporto ONU che certifica ufficialmente la carestia a Gaza. Finanziamento della tredicesima dell'ABS. Tra due settimane il tema di nuovo in Parlamento. I nuovi dati rendono migliori le prospettive finanziarie per il primo pilastro. La guerra in Ucraina, irritazione di Slovacchia e Ungheria per i bombardamenti ucraini a un oleodotto che li rifornisce di greggio russo da cui sono fortemente dipendenti. Una mossa autoritaria. Gli abitanti di Washington, fortemente critici contro lo schieramento della Guardia Nazionale nella capitale degli Stati Uniti, voluto da Donald Trump. A caccia del Napoli, riparte in Italia la Serie A. A rincorrere i campioni le solite note: Inter, Milan e Juventus, con outsider Atalanta e Roma. Grande curiosità per i progressi annunciati del Como. In primo piano dunque ancora la guerra a Gaza, con Israele che continua a respingere le accuse dell'ONU e del suo rapporto che ufficialmente per la prima volta certifica una situazione di carestia nella striscia. In redazione Chiara Savi.
Israele, vittima di una campagna orchestrata da Hamas, dalle ONG, dalle Nazioni Unite e dai grandi media internazionali. Ancora ieri sera il governo dello Stato ebraico così reagiva al rapporto dell'Integrated Food Security Phase Classification, un gruppo di organizzazioni, principale osservatorio mondiale della fame, collegato all'ONU, secondo cui 500.000 di persone, un quarto dei palestinesi della striscia, soprattutto nel nord, vive in condizioni di carestia, la prima ad essere interamente causata dall'uomo. Una famiglia su cinque in estrema carenza di cibo, un bambino su tre che soffre di malnutrizione acuta, due persone su 10.000 che muoiono di fame o a causa di malattie legate alla malnutrizione. Quando due di questi tre criteri vengono rilevati, c'è carestia, ed è il caso di Gaza con i primi due certificati. Da qui la richiesta di far entrare più cibo e aiuti. Lo stiamo già facendo, è stata la risposta di Israele. Gli unici ad aver fame sono gli ostaggi, ha per contro affermato Benjamin Netanyahu, il cui governo non ha confermato né smentito quanto affermato da Donald Trump.
So now they have 20, but the 20 is actually probably not 20 because a couple maybe aren't around any longer. It's a terrible thing.
I 20 ostaggi ancora in vita probabilmente non sono più 20. Un paio potrebbero essere deceduti, ha dichiarato il presidente statunitense, attribuendosi anche il merito di aver negoziato il cessate il fuoco a opera, a dire il vero, dell'amministrazione Biden, che ha permesso il più consistente rilascio di persone in mano ad Hamas dal 7 ottobre di 2 anni fa. Tali affermazioni hanno allarmato le famiglie degli ostaggi, mentre nella striscia, dove continuano i preparativi dell'esercito israeliano per un'offensiva su Gaza City, la scorsa notte 26 persone hanno perso la vita in bombardamenti, secondo quanto riportano autorità locali.
Occupiamoci ora della guerra in Ucraina. Dopo le speranze innescate dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, le possibilità di un incontro a breve tra il presidente russo e quello ucraino Zelensky si assottigliano sempre di più. Far incontrare i due è come mescolare olio e aceto, ha detto Donald Trump. Intanto il conflitto non accenna a calare di intensità e una serie di attacchi condotti dall'esercito di Kiev verso un oleodotto in territorio russo ha portato a delle veementi proteste da parte dei governi di Slovacchia e Ungheria, due paesi fortemente dipendenti dal greggio di Mosca. La vicenda ha coinvolto anche il presidente americano Trump, che non ha nascosto la propria irritazione per l'accaduto. Per saperne di più ci colleghiamo allora con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco. Vuoi darci qualche dettaglio su che cosa sta succedendo?
Sì, come avete detto da studio, nelle ultime due settimane l'esercito ucraino ha attaccato per tre volte alcuni tratti dell'oleodotto dell'amicizia in territorio russo. Si tratta di un'infrastruttura energetica di primaria importanza per Mosca nel mantenimento dello sforzo bellico e per questo motivo viene considerato un obiettivo militare legittimo da parte di Kiev. Allo stesso tempo è un'infrastruttura critica anche per Slovacchia e Ungheria, gli unici due paesi dell'Unione Europea esentati dal divieto di importazione di petrolio russo e che ricevono il greggio proprio attraverso questo oleodotto. Secondo quanto è stato reso noto, si renderà necessaria una sospensione delle forniture fino a 5 giorni. I rispettivi ministri degli esteri di Budapest e Bratislava si sono rivolti alla Commissione Europea chiedendo garanzie di sicurezza per l'approvvigionamento energetico. Una risposta da parte di Bruxelles, però, ancora non è arrivata. Contemporaneamente si è mosso anche Viktor Orban, Il primo ministro ungherese ha scritto direttamente a Donald Trump, che in queste settimane, come ben noto, è impegnato in un ruolo di mediazione tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. In questo caso, il presidente statunitense ha prontamente risposto facendo sapere di essere molto arrabbiato per l'accaduto.
E quali possono essere, Fabio, le conseguenze di questa situazione?
Per prima cosa attendiamo di vedere quali saranno le risposte che arriveranno dalla Commissione europea. Situazioni di crisi legate alle infrastrutture energetiche sono già avvenute in passato e sono successivamente rientrate. La novità in questo caso è il frangente in cui sono avvenuti questi attacchi, in un momento in cui si cerca di preparare il terreno per un possibile incontro tra Zelensky e Putin. Va ricordato che negli scorsi giorni si è parlato anche di pressioni da parte di Trump per far cadere il veto ungherese nell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Insomma, un quadro complesso in cui crisi di questo genere possono avere un peso specifico importante.
Fabio Turco, e le proteste slovacche e ungheresi per gli attacchi ucraini ad un oleodotto russo strategico per i due paesi. Parliamo ora del finanziamento della VS, un cantiere sempre aperto alla ricerca di soluzioni, a maggior ragione dopo il sì popolare alla 13ª mensilità. Ora le nuove e migliori prospettive finanziarie per il primo pilastro, rese note in questi ultimi giorni, sembrano dare un po' più di agio. Anna Riva, partiamo allora dalle cifre. Di quanto sta meglio la nostra ABS?
Parliamo di miliardi di franchi, un dato fra i tanti. Invece di un deficit di 2,1 miliardi, secondo le nuove cifre, nel 2040 il primo pilastro sarà inattivo di 1,3 miliardi. Questo però a condizione che l'IVA venga alzata di 7 punti percentuali per finanziare la 13ª mensilità, come lo prevede il Consiglio federale. I motivi di questa importante differenza sono sostanzialmente tre: una speranza di vita un po' più bassa di quella sinora calcolata, una società che invecchia meno grazie all'immigrazione e un rendimento degli investimenti migliore.
Quindi buone notizie, tant'è vero, Anna, che la sinistra ha già avanzato ulteriori rivendicazioni.
Esatto. Samira Marti, co-capogruppo del PS, sui giornali del gruppo Zeha Media ha chiesto di smettere, alla luce delle nuove cifre, di attaccare la VS e di evocare un innalzamento dell'età di pensionamento, respinto peraltro dal popolo, lo ricordiamo, nel marzo dell'anno scorso. Per la socialista Marti, la riforma del Consiglio federale per ovviare al problema del pensionamento dei baby boomer oggi non ha fondamentalmente più alcuna ragione di esistere.
C'è però anche chi non riesce, diciamo, a rallegrarsi della situazione che si preannuncia appunto migliore. Chi è a manifestare pessimismo?
I borghesi e gli ambienti economici. Di questi fa parte Stefan Brupbacher di SwissMem, l'associazione dell'industria tecnologica svizzera. Secondo il direttore, i nuovi dati sono positivi solo a una lettura superficiale, ma l'invecchiamento della popolazione avanza comunque e la VS finirà comunque per trovarsi in una situazione finanziaria complicata. Non è un mistero che Brupbacher, e appunto molti con lui, non abbiano ancora abbandonato, malgrado il verdetto popolare di cui parlavamo prima, il sogno o l'idea di alzare l'età di pensionamento. Rimane quindi il dubbio che dietro a questa visione pessimistica o comunque più cauta ci sia forse anche una strategia politica.
E si attende ora di sapere che cosa deciderà la prossima settimana la Commissione del Nazionale sul finanziamento della 13ª e poi come si svilupperà il dibattito in Consiglio Nazionale tra un paio di settimane. Ricordiamo che gli Stati, grazie ad un'alleanza tra sinistra e centro, si sono espressi per una soluzione combinata tra deduzioni salariali più elevate e un innalzamento graduale dell'IVA. Una notizia ora di attualità regionale: ci sono ancora degli sfollati in seguito all'incendio di questa notte in un palazzo di Via Maggi a Pregassona. Una decina della trentina di persone che ha dovuto lasciare lo stabile per precauzione non è ancora potuta rientrare al proprio domicilio. I lavori di ripristino degli appartamenti più toccati intanto proseguono. L'incendio è divampato attorno a mezzanotte, il rogo è partito da un appartamento al sesto piano, è stata naturalmente aperta un'inchiesta per chiarire le cause. Tre persone hanno lamentato sintomi di intossicazione. Ancora dall'estero, in Texas Hamas è stata definitivamente approvata una legge che ridisegna i confini dei distretti elettorali. La modifica legislativa è stata fortemente promossa da Donald Trump perché permetterebbe al Partito Repubblicano di ottenere alle prossime elezioni parlamentari di metà mandato nel novembre del 26 fino a 5 seggi supplementari al Congresso, una mossa che rafforzerebbe così la fragile maggioranza del partito del presidente in Parlamento. E sempre negli Stati Uniti il segretario alla difesa Pete Hegseth ha annunciato che le truppe della Guardia Nazionale mobilitate nella capitale Washington presto potranno girare armate per la capitale. Si tratta di una ulteriore escalation nello scontro tra la Casa Bianca e la città, da sempre un bastione democratico che Trump afferma di avere in pochi giorni ripulito dal crimine, come ci racconta il nostro corrispondente Andrea Vosti.
It's about power. It's not about crime, it's not about equity, it's about control.
I personally think it's terrible, it's an overreach of authority.
I don't want our city to become a police state.
Un inutile abuso di potere, un controproducente esercizio autoritario, la vendetta di un presidente tiranno contro una città liberal. Tra i residenti di Washington DC le opinioni sono pressoché unanimi. La decisione di Donald Trump di ordinare il dispiegamento della Guardia Nazionale è vista con orrore. E anche un sondaggio del Washington Post lo conferma. 8 abitanti su 10 si dicono contrari alla presenza dei militari nelle strade della capitale e alla rimozione forzata dei senza tetto, senza dimenticare gli arresti in pieno giorno di immigrati senza documenti in regola. Con l'arrivo di rinforzi da ben 6 stati a guida repubblicana, il numero dei militi in servizio in città è salito a 2.000. Una situazione che sta esasperando la sindaca della città, Muriel Bowser, afroamericana in carica dal 2015. Non c'è nulla che giustifichi una militarizzazione della capitale.
This doesn't make sense. The numbers on the ground in the district don't support 1,000 people from other states coming to Washington DC.
Secondo l'amministrazione Trump, Washington era una città più pericolosa di Baghdad o di Bogotà, una capitale americana infestata dal crimine, omicidi, stupri, aggressioni, furti d'automobile. Una città dove i residenti per paura avevano smesso addirittura di uscire a cena la sera. Affermazioni palesemente false, come indicano anche le statistiche della Metropolitan Police. Rispetto allo scorso anno, i reati violenti sono diminuiti del 27%.
And the voices that you hear out there, those crazy communists, they have no roots, they have no connection to the city.
Il vice capo di gabinetto, Stephen Miller, ha definito i cittadini che protestano pazzi comunisti e stupidi hippie bianchi, che non hanno a cuore la loro città. Mentre il presidente Donald Trump si vanta di avere ripulito in pochi giorni la capitale.
DC was a hellhole and now it's safe.
DC era un buco infernale e adesso è di nuovo sicura. Nell'ultima settimana non c'è stato neppure un omicidio, una cosa che non si era mai vista.
There have been no murders in DC in the last week. That's the first time in anybody's memory that you haven't had a murder in a week.
Un dato confermato anche dalla polizia cittadina. Ma per la presidente di Free DC, DC libera, la presa di potere di Trump sulla capitale è soltanto uno dei simboli della deriva autoritaria della sua seconda presidenza.
So this is clearly straight out of the playbook of any dictator.
Quello che sta facendo esce direttamente dal manuale di un dittatore, denuncia Keya Chattery. Trump vuole assumere il controllo della capitale per silenziare i suoi oppositori.
They want to take over the capital of the country in order to silence dissent.
Intanto le azioni della Casa Bianca sembrano avere ridato slancio alla voglia di autonomia dei residenti. Secondo un sondaggio sempre del Washington Post, il 72% dei cittadini del distretto di Columbia è stanco di essere sotto la tutela del governo federale.
Andiamo ora in Francia, dove la France Insoumise, il partito di sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, è ancora una volta al centro delle polemiche per aver scelto di escludere un giornalista dalle sue università estive, luoghi di incontro e di confronto tra politici e sostenitori a cui partecipano anche i media. Da Parigi, Annalisa Capellini.
La libertà di stampa e il diritto all'informazione sono sotto attacco. La France Insoumise sta dando un pericoloso avvertimento a tutti i giornalisti di Francia. È quanto si legge in un comunicato firmato da tutte le più importanti redazioni francesi, indignate in queste ore dall'atteggiamento della France Insoumise, considerato liberticida. Il partito di sinistra radicale, guidato da Jean-Luc Mélenchon, ha scelto di escludere dalle sue università estive Olivier Perroux, un giornalista del prestigioso quotidiano Le Monde, che ha una linea editoriale progressista e di centro-sinistra. Il giornalista, che da anni si occupa dell'attualità legata al partito di Jean-Luc Mélenchon, ha pubblicato qualche mese fa un'inchiesta piuttosto critica sul movimento, all'interno del quale minacce e intimidazioni sarebbero all'ordine del giorno. Nel suo libro Olivier Perucci ha diffamato, inventando informazioni false, hanno scritto i leader della France Insoumise per giustificare la loro scelta. Un'esclusione ingiustificabile però secondo i media francesi. Nessun partito può permettersi di scegliere quali giornalisti hanno il permesso di partecipare ai loro meeting e ai loro congressi, ricordano i giornalisti francesi. Secondo loro, la scelta del partito di sinistra radicale è inammissibile e fin troppo vicina ai metodi tradizionalmente cari all'estrema destra.
Dare voce alle persone adottate, quanto sta proponendo la serie estiva dal nostro podcast Il Mondo Là Fuori. In vari incontri raccontiamo la loro storia, una vera priorità secondo Lalita, la protagonista di questo terzo episodio che ora è online. Lei vorrebbe vedere la nascita di un'associazione di adottati.
Sentirsi meno soli, penso che sia la prima cosa. A volte si cade nella stessa trappola, no? E non capisco perché tutte le volte mi sento così. E dico, ah sì, ma perché questo motivo per cui tu ti senti così?
Per esempio, per cosa potrebbe voler dire mi sento così?
Questa è una cosa molto, molto intima, molto profonda e molto delicata da sentire, no? Di sentirsi figli di un dio minore. Cioè, da qualche parte tu non sei degno di questa vita. Ed è una cosa che può essere spiazzante e te la trovi di fronte magari dopo una storia d'amore che è finita male o un semplice no per qualche cosa, un lavoro che non ha funzionato, una situazione in cui insomma qualcosa non ha funzionato e non per forza perché tu eri stupido, perché è la vita, a volte succede, no? E in quel momento è come se tutto quello che hai vissuto, cioè tutto quel gesto che c'è stato all'inizio, quella manipolazione del destino, uscisse in quel modo lì e ti dicesse, vabbè, ma nemmeno i tuoi genitori ti hanno tenuto, e adesso perché questo dovrebbe assumerti? O perché questa ragazza dovrebbe stare con te? E quello è un sentimento di quelli che ti può inghiottire ed essere molto pericoloso.
Adottati, la storia di Lalita, il titolo dell'episodio che trovate sulle applicazioni per podcast come la nostra app Play RSI. La nostra ospite ci porta a riflettere anche sugli aspetti più delicati delle adozioni internazionali che secondo lei da qualche parte nascondono una sorta di forma di colonialismo. Noi ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.